trasmette, ma contribuisce in modo fondamentale alla vita della radio e ovviamente anche del contributo che chi ci ascolta ci dà ogni giorno. Allora, se vogliamo cominciare.
Cominciamo questo ragionamento, questa riflessione sugli ultimi avvenimenti che riguardano il Medio Oriente e in particolare la Siria. E c'è stato negli ultimi 3-4 giorni questa notizia che ha letteralmente occupato le prime pagine dei quotidiani, ma anche tutti gli altri organi di informazione, televisioni, social e quant'altro, di questo attacco chimico a Ghouta, questa località poco distante da Damasco, dove ancora una sacca di cosiddetti ribelli siriani resiste all'offensiva dell'esercito siriano, che tenta da parecchio tempo di riconquistarla. Diciamo che l'esito era quasi scontato, nel senso che questa resistenza andava via via scemando, ridotta, diciamo così, gli ultimi episodi di possibilità di resistere all'offensiva siriana, e quando è avvenuto questo bombardamento chimico, così è stato presentato, con armi chimiche, che ha fatto tra i 60 e i 100 morti, innumerevoli feriti. Ci sono state le immagini di questi, soprattutto bambini, esposti innanzitutto a queste armi chimiche, e sembra, insomma, contaminati da cloro, venivano lavati e così via, ma soprattutto poi esposti anche nelle fotografie e nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo. E l'accusa da parte di tutti i governi occidentali è stata rivolta verso Assad, verso il regime di Assad, che avrebbe fatto uso di queste armi, e quindi è scattata immediatamente al seguito di questo fatto, è scattata immediatamente tutta una campagna giornalistica, ma non solo, una campagna politica per cui abbiamo assistito, e militare, per cui abbiamo assistito al un bombardamento di una base aerea siriana da parte di caccia dell'aviazione israeliana, che hanno lanciato dei missili lì, facendo alcune decine di morti, insomma, il numero è imprecisato, si va dalle 15 alle 20 morti, a più morti, e lo Stato di Israele non ha smentito né confermato, ma insomma la notizia, l'accusa viene principalmente sia dalla Siria sia dalla Russia, ma insomma è stata in qualche modo accreditata un po' da tutti, ma non ha fatto assolutamente scandalo questo bombardamento da parte dell'aviazione israeliana. Cioè, i giornali l'hanno preso così com'è, non hanno formalmente Israele non è in guerra con la Siria, insomma, però insomma questo è un atto di guerra vero e proprio, però insomma i giornali su questo non si soffermano, mentre si soffermano abbondantemente, e indistintamente tutti gli organi di informazione nazionali ma anche all'estero confermano, accettano la versione per cui questo attacco chimico sia stato opera di Assad, del governo siriano. I più, diciamo, gli uomini politici che più hanno fatto dichiarazioni decisive, molto forti, sono stati Trump, che ha detto che chi ha fatto queste cose la pagherà duramente, e ha annunciato che nelle prossime 24-48 ore si prenderanno delle decisioni importanti. Lo ha fatto Macron, proprio oggi anche una dichiarazione di Angela Merkel andava in questa direzione, cioè puntando il dito contro il regime Assad, responsabile di questo massacro e soprattutto responsabile di aver usato armi proibite, insomma, come le armi chimiche, ci troviamo di fronte a una omogeneità di valutazioni che, almeno per quello che è dato conoscere dagli organi di informazione, poi ovviamente sui social possiamo trovare le opinioni più diverse, insomma, certamente, ma quello che è la grande massa degli organi di informazione televisivi o giornalistici è schierata indubbiamente sotto questo punto di vista, e cioè che il responsabile è stato Assad e che Assad va punito, la Siria va punita.
Ricordiamo che nell'altro episodio di diverso tempo fa di questo presunto, di un altro presunto bombardamento chimico, dopo, diciamo, una situazione molto simile a quella che tu hai descritto adesso, ovvero prese di posizione, uniformità della stampa e dei mezzi di informazione, cominciò a uscire fuori qualche notizia che metteva in dubbio, insomma, l'attribuzione di questo bombardamento chimico all'esercito siriano, insomma.
Sì, e questo era successo altre due volte, insomma, nel 2013 e poi l'anno scorso in particolare, perché non è la prima volta, tant'è che c'era ancora Obama al governo degli Stati Uniti, sia Obama sia lo stesso presidente francese ebbero a dire che, insomma, l'uso delle armi chimiche è la linea rossa oltrepassata la quale, insomma, è giustificato qualsiasi intervento militare. Diciamo, noi vogliamo rappresentare dei commenti che in Italia non si trovano, salvo oggi un articolo sul Manifesto di Tommaso Di Francesco, di cui leggeremo alcuni aspetti, ma abbiamo cercato proprio all'estero di trovare delle voci dissonanti, non nell'ambito dei social evidentemente, ma nell'ambito dei giornalisti accreditati, di quelli che contano, cioè di quelli che hanno un certo profilo, un certo seguito e anche una certa rilevanza.
Sì, volevo però aggiungere una cosa, perché appena appresa la notizia, e senza per questo volere, diciamo, santificare Assad, perché non ne abbiamo nessuna intenzione, però, insomma, dopo il vertice che c'era stato Putin, Erdogan e l'Iran, e dopo le voci così anche non chiarissime di comunque disimpegno, diciamo, degli Stati Uniti dalla Siria, qualcuno, insomma, che è un po' attento e usa un po' il cervello, si è chiesto: ma che senso ha? Perché Assad, se ha fatto questo, l'ha fatto? Cioè, sembra veramente un autogol.
Ecco, ma a questo ci arriviamo proprio, cioè non solo,
cioè senza avere letto voci discordanti.
Sì, a questo ci arriviamo proprio con la lettura di questi brani che abbiamo selezionato e vogliamo sottoporre a ascoltatori e ascoltatrici, perché non è soltanto, a volte anche noi ci chiediamo, ma insomma, di fronte a questi fatti un sospetto legittimo viene, come diceva un vecchio uomo politico italiano, insomma, Andreotti: a pensar male in certi casi non si fa peccato, e questo probabilmente è uno dei quei casi. Però, per non essere al solito coloro i quali pensano di avere sempre la verità in tasca o di aver capito tutto di come va il mondo, siamo andati a cercare se da qualche altra parte c'è qualcuno che, insomma, perlomeno si pone il problema del dubbio, insomma, no? di fronte a certi avvenimenti. Intanto però le ultime notizie proprio sui fatti specifici le vogliamo riassumere, perché intanto sia la Russia che la Siria hanno detto, dice: no, assolutamente noi non abbiamo usato, non c'è stato uso di armi chimiche, questa è una montatura fatta apposta, probabilmente usata dagli stessi ribelli che hanno fatto scoppiare qualcosa di chimico in modo da addossare la responsabilità alla Siria. E su questo c'è la dichiarazione proprio di ieri del rappresentante permanente della Siria presso le Nazioni Unite, che ha presentato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU un memorandum su questi fatti. E il rappresentante si chiama Bashar Jafari e ha presentato una memoria al Consiglio di Sicurezza dell'ONU dove insomma, dichiara che la Repubblica Siriana, insomma, non, ancora una volta dice che non possiede armi chimiche, né le usa né vuole usarle, insomma, dichiarazioni pure di prammatica, insomma, in qualche modo scontate, se vogliamo, aggiungendo però che è da qualche tempo che la Siria segnala al Consiglio di Sicurezza dell'ONU che varie formazioni di ribelli detengono armi, componenti chimici che potrebbero essere usati per scopi di carattere criminale, e questo l'hanno fatto inviando 144 segnalazioni al Consiglio di Sicurezza dell'ONU in questo senso. D'altra parte, le notizie sul fronte militare dicono che, insomma, gli Stati Uniti stanno inviando due cacciatorpediniere, insomma, due lanciamissili, due navi lanciamissili della Marina degli Stati Uniti nel Mediterraneo. Sono partite da Cipro, mi sembra, e si stanno, insomma, dirigendo verso le acque territoriali della Siria. E questo per dire quanto la tensione sia alta, quanto il rischio di una escalation della guerra sia concreto. Perché? Perché diciamo, l'ultima dichiarazione della conferenza che c'era stata tra Siria, Russia, Iran e Turchia, la Siria per la verità non era presente, diciamo, Turchia, Iran e Russia, lasciava intendere che qualche accordo di carattere generale era stato preso per quanto riguarda il futuro della Siria, e questo certamente non deve aver fatto piacere all'Occidente. Insomma, c'è da mettere in conto anche questo, fermo restando che poi questo tipo di accordo sicuramente non era fatto né a beneficio, diciamo così, delle popolazioni siriane, che in questi ultimi anni hanno subito veramente cose atroci. Nemmeno era fatto a beneficio dei curdi, che sono una delle parti in causa in questo conflitto. Sicuramente era anche questo, corrispondeva a una logica di interessi geopolitici triangolati tra appunto Russia, Turchia e Iran, ma in ogni caso poteva rappresentare la fine della guerra, o perlomeno una sua de-escalation, o perlomeno un suo disinnesco. Quest'ultima fatto delle armi chimiche, che riaccende immediatamente le intenzioni bellicose degli Stati Uniti e anche della Francia. Negli ultimi giorni si è aggiunto anche il presidente francese Macron, che anche lui preme per un intervento militare contro la Siria, insomma, rimette in discussione tutto. Ecco, da questo punto di vista noi adesso leggiamo alcuni brani di questi due, sono due giornalisti, uno inglese e uno americano, corrispondenti e collaboratori di vari giornali e anche importanti, sia inglesi sia americani, che dicono delle cose, insomma, che qui nessun quotidiano, nessun giornalista ha la sensatezza, non vogliamo dire il coraggio, ma insomma la sensatezza e la calma di spiegare e di argomentare, insomma. E il primo è
Nick Pemberton, da che giornale?
Beh, lui collabora a vari giornali. In questo articolo è un freelance, come si dice. In questo articolo l'abbiamo preso da Counterpunch, che è una rivista online, dove c'è una rivista online abbastanza schierata contro la guerra, contro Trump, insomma, che raccoglie un po' questi battitori liberi, se possiamo chiamarli così, del giornalismo statunitense.
L'articolo si intitola Donald the Animal Stays in Syria, Donald l'animale rimane in Siria. Un altro bombardamento chimico per mano, presumibilmente, del presidente siriano Bashar al-Assad. Il pubblico è stato bombardato dalle immagini delle vittime dell'attacco. Ma dove sono le immagini delle vittime di Donald Trump? Se i media liberali si oppongono davvero a Trump, come dicono, perché non sono stati così indignati per i crimini di Trump? Considerato l'odio di tutti i media per Donald Trump, dov'è la copertura mediatica dei civili che lui ha ucciso? Dove sono le fotografie di quei bambini morti? Semmai questi media vogliono che Trump sia ancora più sanguinario. Appena pochi giorni fa tutti i media liberali, dal New York Times al Washington Post alla CNN, erano incredibilmente d'accordo nel criticare l'intenzione di Trump di ritirarsi dalla Siria. Fox News non era migliore, Fox News non è libera, certamente. Hanno affermato che Trump stava ripetendo l'errore di Obama lasciando la Siria. Ho esaminato attentamente le 5 fonti di informazione più fidate dell'America e nessuna di loro ha espresso un'opinione che supportasse il piano del presidente di lasciare la Siria. La sinistra, nel peggiore dei casi, rimane troppo presa dai dettagli di questo blackout dell'informazione. Il momento dell'attacco con le armi chimiche ovviamente è piuttosto strano. Perché Assad avrebbe usato armi chimiche subito dopo che Trump aveva detto che voleva lasciare la Siria? E perché la stessa sequenza si è verificata un anno fa? Il 30 marzo 2017 Trump assunse un atteggiamento più condiscendente verso la Siria e il 4 aprile 2017 si è verificato un attacco di armi chimiche. Questi segnali indicano che gli Stati Uniti e i loro amici sono dietro questi attacchi se osserviamo rigorosamente i tempi. È fondamentale ricordare, anche senza entrare in particolari, che i media degli Stati Uniti erano contrari al ritiro dalla Siria ancora prima di questi attacchi. È terribilmente conveniente ora fare la parte degli eroi del momento, ma i media non hanno dato alcuna possibilità alla Siria, in primo luogo. Con o senza questi attacchi chimici, vogliono che gli USA facciano la guerra. Ora gli Stati Uniti resteranno in Siria per molto più tempo, uccidendo i civili a un ritmo senza precedenti. Saranno contenti ora i media liberali? Chi sapeva che Donald Trump avrebbe dovuto dimostrare che non era una mammola quando si trattava di guerra? Quanti altri danni vogliono che lui faccia? Perché presumono che Donald Trump, l'uomo più ignorante, arrogante, reazionario, ficcanaso, affamato di potere, sono parole loro, ma anche le mie, sia ora in grado di decidere il destino della Siria? Hanno visto come sta gestendo il nostro paese, certamente, e a loro non piace. Però può gestire la questione siriana, dicono. Certo, in fondo chiunque può gestire quel cesso. Cesso è fra virgolette.
Perché cesso l'aveva usato proprio Trump in una sua...
Nei confronti di alcuni paesi africani, esatto. Mi pare, sì. Donald Trump è un animale, uccide i civili senza pensarci due volte, è una creatura rigorosamente reazionaria, mossa da mostri e dalle loro vittime. La sua visione del mondo è semplicistica, non ha riguardo per la vita umana, in sé per sé non è nemmeno assetato di sangue, ma semplicemente approva tutto, è un completo idiota. Manca di empatia, coraggio e intuizione, il mondo intero è sempre stato nelle sue mani e a lui importa poco degli esseri che lo animano. Crede di poter farla franca in qualsiasi modo con qualsiasi cosa. Non c'è moralità, curiosità o riflessione all'interno di questa creatura decrepita. Pensa solo a vincere. Perché mai lo vogliamo attivo in Siria? Una cosa è insistere su uno psicopatico premuroso come Barack Obama, ma insistere su questa bestia sembra completamente irresponsabile. Tali sono le contraddizioni dei media liberal. Pensano che mentre Trump non è adatto a servire questo paese, è perfettamente in grado di servire la distopica Siria. I liberali, come Trump, vedono laggiù i mostri e i salvatori qui da noi. L'elite, a prescindere dalle loro differenze culturali e dai loro litigi, si uniscono sempre quando si tratta di eliminare i poveri. In effetti, la loro esistenza dipende proprio da questo.
Beh, insomma, è un commento
che non leggeremo mai in Italia.
No, non lo leggeremo mai, non solo per diciamo gli epiteti che rivolge a Trump, peraltro dice lo stesso giornalista, abbondantemente usati proprio da quei media che oggi invocano viceversa l'intervento militare. Ed è un intervento viscerale, insomma, no? Proprio perché diciamo, questo personaggio è un pacifista dichiarato, insomma, e come tutti i pacifisti, insomma, ha ovviamente in orrore la guerra, ma nel caso specifico non si è fatto sfuggire, diciamo, la coincidenza fondamentale del fatto che se fino a tre giorni fa Trump diceva di voler lasciare la Siria, il giorno dopo, ovvero due giorni fa, c'è stato questo presunto attacco chimico, insomma, che veramente fa pensare, dice, ma Bashar al-Assad, dice, sarà anche un criminale, ma un cretino non è. Qualcuno l'argomenta in questo modo, dicendo, ma di fronte a una ritirata da parte degli Stati Uniti che tolgono le basi dal territorio siriano, perché andarsi a infilare
anche
in una cosa del genere?
Anche perché poi sta comunque sopraffacendo i cosiddetti ribelli siriani, no? Quindi non ci sarebbe nemmeno motivo. Volevo fare una parentesi. Consultando i giornali online stamattina, era tutto, a parte queste 24-48 ore nelle quali appunto si sarebbe deciso l'intervento probabilmente, era tutta una profusione di foto di bambini, poverini, per carità, che venivano lavati, no, per cercare, e poi si parla anche di morti. A un certo punto queste immagini, per esempio in particolare su Repubblica Online, scompaiono e viene pubblicato un video di soldati israeliani, che cecchini israeliani, che sono quelli che riprendono il video dalla loro postazione, che prendono di mira un uomo che cammina al confine della striscia di Gaza e gli sparano, lo uccidono, dopodiché cominciano a esultare, a fare commenti veramente raccapriccianti e insomma, quindi, fra l'altro, senza nessun problema, perché sono loro stessi evidentemente che hanno postato il video. A me fa venire in mente Piombo Fuso, quell'attacco appunto proprio alla striscia di Gaza di qualche anno fa, in cui c'erano le immagini di bambini, di cadaveri di bambini tirati fuori dalle macerie, perché ci fu un bombardamento, Piombo Fuso, un bombardamento nei confronti di Gaza spaventoso, e qualcuno sui giornali disse che probabilmente erano foto finte. Sui giornali italiani, insomma, adesso non vi posso citare con precisione, ma vi assicuro che era così, perché questa cosa, insomma, è difficile non ricordarsela, ecco, tanto per dire.
No, beh, qui il gioco della finzione evidentemente è un gioco che c'è. Il problema è che ci si schiera sicuramente dalla parte della ragione, no? Mai del torto, perché è facile per tutti i giornalisti, gli organi di informazione, dire, vabbè, lì è Assad che ha combinato, eccetera eccetera, ha passato la linea rossa e così via, interveniamo. E a questo proposito, l'altro intervento che vi leggiamo, sempre di un giornalista collaboratore anche lui di inglese, in questo caso di vari giornali, e in questo caso in una collaborazione col Telegraph, anche questo di oggi, quello che abbiamo letto era del 10 aprile, anche questo è del 10 aprile, è uscito stamattina sugli organi di informazione, e dice Macron, il giornalista si chiama Howard, R.T. Howard, e Macron sta commettendo un grosso errore in Siria. E dice questo, non ne abbiamo presi solo alcuni brani, dice, sono passati più di 15 anni da quando il presidente francese Jacques Chirac e il suo ministro degli esteri Dominique de Villepin hanno agito come capofila dell'opposizione internazionale alla guerra in Iraq. Ricordiamocelo, la guerra di Bush in Iraq 2003, l'intervento decisivo che doveva spazzare via. La Francia conservatrice, nel senso,
Chirac era gollista,
sì,
no?
Quindi conservatore, certamente non un progressista, e però si era presa l'incarico di opporsi a questo intervento militare, insomma, questa guerra decisa su che cosa? Sull'onda delle famose armi di distruzione di massa. Bisogna ricordarle queste cose, se no, insomma, cadiamo sempre negli stessi errori. Ecco, e questo giornalista comincia l'articolo proprio ricordando questo fatto. E dice ancora, dice, e chiunque all'epoca non avesse ammirato la risoluta posizione francese prima dell'invasione, fu presto costretto a cambiare marcia. Quando l'Iraq post Saddam si disintegrò in una palude di sangue e violenza, era chiaro che Parigi aveva mostrato prescienza e buon giudizio, oltre che determinazione nel resistere alla corsa alla guerra di George W. Bush. Macron, che a febbraio ha dichiarato che la Francia colpirà il governo siriano se attraversasse una linea rossa usando le armi chimiche, ha diversi motivi per assumere tale posizione. Forse vuole compiacere i sauditi, che sono aspri avversari del leader siriano Bashar al-Assad, ma che offrono grandi contratti alle compagnie francesi. Ma soprattutto vuole riaffermare il ruolo storico della Francia come un grande attore globale, invertendo la sua drastica perdita di status post bellica e post coloniale. Questo perché sta guidando una corsa alla guerra prima che ci sia una prova indipendente della complicità di Assad nell'incidente di Douma. E il mondo esterno è chiamato ad assumere dichiarazioni di fiducia da fonti locali, e con riferimento a questo fatto, evidentemente, cioè all'uso di armi chimiche, non solo sull'uso di quelle armi, ma su chi ne è responsabile. Abbiamo tutte le ragioni per essere cauti, ovviamente a causa degli scomodi parallelismi con gli interventi disastrosi in Iraq e in Libia. La dolorosa storia delle armi di distruzione di massa irachene non ha bisogno di ripetizioni, ma sentiamo parlare meno della storia di atrocità, il massacro inesistente a Bengasi, che ha suscitato il sentimento favorevole alla guerra contro il colonnello Gheddafi nel febbraio 2011. Anche quello, per chi se lo ricorda, fu un'altra di quelle, insomma, oggi vengono tutte definite fake news. Insomma, la guerra evidentemente non si combatte solo con le armi, si combatte anche montando delle situazioni inesistenti. E Barack Obama e David Cameron hanno fatto gran parte per questo, hanno fatto un gran lavoro per questo inesistente bagno di sangue, quello riferito agli incidenti di Bengasi, per giustificare il loro disastroso coinvolgimento in Libia, ma solo più tardi, troppo tardi per impedire il nostro coinvolgimento in Libia, è apparso chiaro che era così vuoto come discorsi sui missili di Saddam. Ci sono altri motivi per essere prudenti. Non molto tempo fa il giornalista americano Seymour Hersh, tra parentesi, che è stato, per chi se lo ricorda, premiato col Pulitzer, premio Pulitzer, perché fu quello che mise in luce la strage di My Lai in Vietnam, quindi insomma corrispondente di guerra dei tempi che furono, ma insomma giornalista che poi ci fu il processo per i militari che fecero quella strage di My Lai, insomma, e per questo ebbe il premio Pulitzer. E allora Seymour Hersh ha riferito che l'amministrazione Obama non aveva che l'amministrazione Obama aveva stretto un accordo segreto con i leader di Turchia, Arabia Saudita e Qatar per inscenare un attacco di gas sarin in Siria, contrabbandando le scorte di gas libico attraverso il confine, e la colpa a Assad, in modo che Washington avrebbe avuto una scusa per attaccarlo. Ovviamente niente di tutto questo vuol dire che Assad non è responsabile, e forse anche lui ha una ragione convincente per usare armi chimiche piuttosto che convenzionali. È semplicemente che tutti devono tenere una mente aperta su quello che è successo a Douma e ricordare che così tante guerre sono state avviate o intensificate a causa di false accuse.
Cioè, il famoso, insomma, incidente del Golfo del Tonchino, no?
Insomma, una posizione ragionevole. Insomma, Howard non è un estremista, è un
giornalista d'inchiesta, che poi c'è questa tradizione, diciamo, che evidentemente poi nei giornali citati, non lo so se c'è o non c'è nell'articolo precedente, di un giornalismo d'inchiesta, il Watergate, no? Cioè di persone che comunque controllano le fonti, non credono, soprattutto sono estremamente diffidenti verso tutti i comunicati che vengono da parte del potere, ma non perché siano rivoluzionari, perché comunque sono giornalisti, fanno giornalismo, quello che per esempio da noi è completamente scomparso, inesistente. E infatti nell'articolo di Francesco, che poi leggeremo, e si dice una cosa che, insomma, è una frase che ormai è molto famosa, che la prima vittima della guerra è la verità, e non solo la verità di quello che sta accadendo, per esempio, che accade, insomma, nel corso della guerra. Ricordiamo, mi pare proprio nella seconda guerra del Golfo, quando i giornalisti erano, come si diceva, embedded, cioè dovevano attenersi esclusivamente a quello che poi le alte sfere dell'esercito in campo dicevano loro, ma non per una questione di sicurezza, perché non era possibile andare a cercare notizie in altro modo che non fossero quelle che lo stesso esercito, in quel caso americano ma non solo, dava loro, insomma. Per cui a quel punto era assolutamente inutile stare lì a fare il giornalista, lo potevi fare pure da casa e leggerti i comunicati.
E leggiamo anche dei brani di questo articolo che citavi di Francesco, insomma vi invitiamo a cercarlo e a leggerlo, perché insomma è evidentemente fra i tre che abbiamo selezionato quello più politico, perché entra più nel merito delle cose, ci è anche più vicino per il tipo di considerazioni che si fanno, insomma, evidentemente a cui siamo più abituati qui, insomma, non solo in radio ma anche qui in Italia, proprio per come leggiamo le situazioni, fermo restando che gli altri due articoli che abbiamo letto, insomma, non è che non abbiano valore, anzi ce l'hanno per certi versi ancora di più, proprio perché vengono da settori in qualche modo, se non moderati, certamente non estremi, insomma, no? Quindi che proprio sulla base delle esperienze del passato, sull'uso delle armi di distruzione di massa, si è fatta una guerra terribile, insomma, che poi a sua volta ha provocato quello che ancora oggi stiamo vivendo, perché la sconfitta di Saddam Hussein ha significato il ricompattamento di tutta la compagine sunnita, finanziata dai sauditi, che a loro volta, insomma, sono alleati degli Stati Uniti, quindi un intreccio terribile dove l'immagine centrale dell'imperialismo, comunque coniugato, articolato, torna prepotentemente alla ribalta. Dice Di Francesco in questo articolo uscito oggi sul Manifesto, comincia così: la guerra in Siria non deve finire, perché questo è quello che appare, insomma, e questo è quello che accennavamo prima, può dar fastidio al complesso occidentale per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente. Sembra questo l'assunto degli avvenimenti precipitosi in corso e sotto l'influsso dei racconti mass mediatici che sparano la certezza, tutt'altro che verificata da fonti indipendenti, di un bombardamento al gas nervino o al cloro con 100 vittime e gli occhi dei bambini, fortunatamente vivi, sbattuti in prima pagina. Dice perché la guerra, dice De Francesco, saltiamo alcuni brani, dice in Siria non deve finire. Dice la guerra, di fatto vinta da Assad e dal fronte che lo sostiene, Russia e Iran, e al quale dopo il vertice di Ankara si è aggiunta l'Atlantica Turchia, non deve né può finire con il risultato destabilizzante della sconfitta dell'asse sunnita a guida dell'Arabia Saudita. L'asse avviato dalla coalizione degli amici della Siria nel 2012-2013, suggellato pochi mesi fa da Trump con la fornitura di 100 miliardi di armi al regime dei Saud, che ora vanno in viaggio d'affari dall'Egitto di Al-Sisi alla Gran Bretagna, dove la narrazione del gas sarin in Siria, che si collega al caso Skripal, viene ribadita da Karen Pierce, ambasciatrice di Londra all'ONU. Così, proprio mentre il governo di Damasco ha di fatto riconquistato più di due terzi del paese, lavora alla ricostruzione di molte città a partire dalla meraviglia in cenere di Aleppo, e mentre tratta con gli ultimi jihadisti di Ghouta perché si ritirino verso la roccaforte integralista residua di Idlib, ecco che scatta l'operazione Gas Sarin. È un'operazione attesa, dopo le precedenti del 2013 e del 2017. E che per essere veridica deve però dimostrare una tesi, che Assad giochi al suicidio politico mentre vince e in presenza del controllo militare russo sotto osservazione ONU e del mondo intero. Assad però, che non è una mammoletta e per restare in sella ha fatto certamente scempio di una parte del suo popolo, tutto è meno che un suicida politico. Ora Damasco e la Russia respingono ogni accusa. E allora, chi potrebbe essere responsabile del presunto attacco al gas nervino o al cloro? Per rispondere bisogna sottolineare tre elementi. i due cosiddetti attacchi precedenti, l'attuale crisi di legittimità di Trump, lo scatenatore di dazi sotto tiro ancora per il Russia Gate, il ruolo di Israele mentre gioca con prepotenza criminale e altrettanta impunità al tiro al piccione con le vite dei civili palestinesi a Gaza. Dunque, i precedenti. Il 21 agosto 2013, sempre a Ghouta, secondo il più importante giornalista d'inchiesta al mondo, Seymour Hersh, premio Pulitzer per il reportage sul massacro di My Lai in Vietnam, quando nel marzo 1968 le forze militari americane massacrarono a freddo 109 civili, e il responsabile della rivelazione sulle barbarie in Iraq del carcere americano di Abu Ghraib. Sempre Seymour Hersh fece anche questa inchiesta. L'attacco da fonti dirette raccolte da Hersh sia in Siria che tra le altre sfere dell'intelligence USA non fu opera del regime di Assad ma dei ribelli jihadisti con il sostegno di Erdogan, per un'operazione mirata a far entrare in guerra subito gli Stati Uniti, che con Obama avevano intimato che l'uso di armi chimiche avrebbe oltrepassato la famosa linea rossa. L'intervento fu evitato all'ultimo momento per la mediazione della Russia, di Papa Bergoglio, che invitò il mondo alla preghiera contro l'allargamento del conflitto, e dell'ONU, che a fine 2014, dopo una missione di bonifica delle armi chimiche, decretò con l'accordo di tutti che in Siria non ce n'erano più. Il secondo precedente, del 4 aprile 2017, l'abbiamo sentito citato anche dall'altro giornalista americano, solo un anno fa a Khan Sheikhoun, con 72 vittime civili per effetto di una bomba sganciata dall'aviazione siriana, che per i paesi occidentali era al gas sarin, e al quale seguì però, con elogio bipartisan di repubblicani e democratici USA e di mezzo mondo, il lancio di 59 missili di Tomahawk su una base aerea siriana usata anche dai russi. Non era un attacco con armi chimiche, rivelò a Hersh un esperto consigliere dell'intelligence statunitense. È una favoletta. Se fosse davvero così, tutte le persone coinvolte nel trasferire, caricare e armare l'arma indosserebbero indumenti protettivi hazmat in caso di perdite. Ci sarebbero ben poche possibilità di sopravvivenza senza questo vestiario.
Questo ricordo fu detto subito da qualche, diciamo, osservatore anche neutrale, non necessariamente, insomma, questa me la ricordo, questa osservazione, che non avevano indumenti protettivi.
Qual era la verità? Che la micidiale bomba aveva colpito deflagrando un deposito di armi e prodotti chimici, molti dei quali arrivati ai jihadisti proprio grazie alle forniture alla cosiddetta opposizione siriana, il cui sostegno USA è stato un fallimento per dichiarata ammissione della CIA. E, accusa Hersh, forniture arrivate per esplicita volontà dell'allora segretario di Stato Hillary Clinton. Qui, a differenza del giornalista americano, Tommaso Di Francesco, ma comprensibilmente non se la sente di chiamare in causa direttamente Obama, mentre invece l'altro lo chiama in causa direttamente dicendo che Hersh avrebbe dichiarato nella sua inchiesta, fatto venire fuori, che l'accordo segreto era proprio tra Obama, Erdogan e il capo saudita. Veniamo al ruolo di Trump. Sotto accusa da quasi tutta la stampa USA, fa eccezione il Boston Globe e dal senatore McCain, per aver annunciato il ritiro americano dalla Siria, ora si trova si prepara a bombardare la Siria, visto che ottiene più consenso se da isolazionista sposa il militarismo della guerra umanitaria, che è tanto di sinistra, con effetti stavolta a dir poco controproducenti, la terza guerra mondiale non più a pezzetti. Ultima considerazione. È la chiosa di Di Francesco. Che vuole Israele? Impunita per le stragi di civili a Gaza, punta alla provocazione con nuovi raid in Siria. Il primo obiettivo è aprire il fronte Iran, poi partecipare alla spartizione del paese del quale occupa da tempo il Golan, e ora soccorrere Trump diventando la sua aviazione, anche per ripagarlo della sua criminale decisione di spostare a maggio l'ambasciata USA a Gerusalemme. Ecco, questa buona parte dell'articolo di oggi che ha scritto Tommaso Di Francesco sul Manifesto, insomma, e messi insieme danno veramente un altro spaccato, un altro punto di vista, perlomeno fanno riflettere, insomma, no, queste considerazioni, cosa che veramente di fronte alla possibilità che a un intervento diretto militare americano contro la Siria ci sia una risposta, come ha minacciato più volte, o se non piace il termine minacciato, ha ammonito più volte Putin da vari punti d'osservazione, diciamo, ecco, qui non c'è nessuno che si preoccupa di questo, tutti viceversa schierati nell'incitare, insomma, la guerra, nell'incitare alla punizione del cattivo di turno, che in questo caso è Saddam, è Bashar al-Assad, senza dimenticare, insomma, che poi quando si trattava di combattere l'ISIS, perché l'ISIS a sua volta non solo sgozzava i militari occidentali o gli occidentali non militari che catturava e li trasmetteva addirittura via etere, insomma, sui network, in Mondovisione, eccetera eccetera, ma poi quando faceva gli attentati in Europa, allora erano tutti contenti, ma non lo dichiaravano, che la Russia fosse intervenuta a punire i barbari, insomma, i tagliagole dell'ISIS, eccetera eccetera. E però questo, a parte che si è dimenticato rapidamente, nonostante, insomma, poi il livello di attenzione nelle capitali e nei paesi occidentali è sempre alto per le probabilità di atti terroristici, e però la logica imperiale, imperialista, vuole che si tolga di mezzo Bashar al-Assad, che a noi, detto proprio francamente, non ce ne frega assolutamente niente, perché sicuramente, insomma, aprendo un altro capitolo, ce ne sarebbero di cose da dire sui disastri economici e sociali che ha provocato tra la sua popolazione, trasformando uno Stato che più o meno socialista e giante in una cricca di potere economico, di affari, di intrallazzi che non finisce più. Ma questo che cosa ha a che vedere con il tentativo proprio di tutto l'Occidente a questo punto, perché tra gli amici della Siria cosiddetti, insomma, ci stanno dai sauditi, c'è tutta la componente sunnita, arabo-sunnita, e poi c'è tutto l'Occidente, di smembrare la Siria, farla a pezzi, e occuparla, per poi, obiettivo sempre dichiarato da Israele e in seconda battuta anche dagli Stati Uniti, attaccare l'Iran, perché poi questo sarebbe il passaggio successivo. Ecco, e questo che cos'è se non ancora il proseguo di quella guerra permanente che c'era stata così raccomandata da Bush figlio, da George W. Bush 15 anni fa, insomma.
Alla fine la guerra del petrolio, poi come la volete chiamare, è questo, e sicuramente anche Erdogan vuole mettere i piedi nel piatto, e sia per levarsi di torno i curdi e sia anche per forse partecipare proprio allo smembramento della Siria. Del resto ha da diverso tempo un atteggiamento molto aggressivo, non solo all'interno del paese, questo lo sappiamo, insomma, con la cosiddetta purghe, se le vogliamo chiamare così, seguite al tentativo di colpo di Stato, ma per esempio nei confronti della Grecia, suo paese confinante, con cui ricordiamo ancora è in piedi la questione dei due militari, un ufficiale e un soldato, che sono stati sequestrati dall'esercito turco al confine nord-orientale tra Grecia e Turchia, e tuttora non sono ancora stati rilasciati. Perché? Perché Erdogan vuole che vengano estradati gli 8 militari che fuggirono a loro volta dalla Turchia dopo, appunto, questo pure strano e particolare tentativo di colpo di Stato. e ci sono stati un sacco di episodi di cui sulla stampa italiana non si sa praticamente nulla, che se fossero successi insomma al confine nostro con non so quale altro paese, sicuramente avrebbero suscitato un grande scalpore e anche reazioni evidentemente forti da parte dell'Europa. Fra l'altro Turchia e Grecia sono due paesi membri della NATO, quindi è particolare questa situazione. Ci sono stati sorvolamenti, aggressioni eccetera, finché ieri in particolare c'è stato un episodio abbastanza pesante. Immaginate appunto che succeda da noi quando un elicottero turco, dopo appunto innumerevoli sconfinamenti, ha sorvolato a bassissima quota, centinaio di metri, un'isola che forse poco più di uno scoglio nel Dodecaneso, l'isola di Rho, che però per i greci è un simbolo abbastanza importante. Si trova un po' a nord di Castellorizzo, che sicuramente non sto a dire perché tutti e tutte sicuramente ricordano, e lì abitava, lì comunque c'è sempre la bandiera greca piantata, non a caso, perché sul Dodecaneso insomma ci sono state già, diciamo, colonizzato dall'Italia anche prefascista, ci sono insomma sempre queste questioni di attribuzione, di rivendicazione da parte della Turchia. E secondo le regole di ingaggio l'elicottero è stato affiancato da caccia greci, questo evidentemente voleva, che hanno sparato dei colpi di avvertimento, ovviamente intenzionalmente mandati a vuoto, e l'elicottero poi è tornato. E su queste cose Erdogan, sempre col suo solito atteggiamento, dice che i confini, l'ha detto anche quando c'erano i fronteggiamenti delle navi turche nei confronti di quelle che facevano i sondaggi, l'ultima era una nave dell'Eni intorno a Cipro, no? Per la questione del gas, diceva che in mare non si capisce bene dove comincia e dove finisce il confine. In realtà le acque territoriali sono delimitate da distanze in miglia marine abbastanza precise, se no immaginate, se non fosse così sarebbe un putiferio, insomma.
Ecco, l'altro argomento di cui è giusto parlare in questa situazione è la questione curda, in questo momento soprattutto dei curdi siriani, insomma, ma i curdi stanno in Turchia, stanno in Iraq e stanno anche in Iran. Nel caso dei curdi siriani, certamente parlavi di Erdogan, diciamo questa sua avanzata nel cantone di Afrin, l'occupazione militare di Afrin, i bombardamenti, anche lì massacri passati se non sotto silenzio, sicuramente non con le attenzioni e il clamore che è stato riservato viceversa a questo ultimo fatto delle armi chimiche. E questa occupazione permane, si è aggiunto il fatto che Erdogan e l'esercito turco e le milizie del Free Syria Army, che sono al seguito anche quelle foraggiate da Erdogan ma indirettamente sostenute di nuovo da tutto il fronte saudita fino agli Stati Uniti, perché comunque sorte all'inizio per contro il regime di Assad, e a parte quello che hanno combinato, e anche qui le notizie giornalistiche erano sempre scarse, insomma, in questo caso, mentre nell'attacco chimico le fonti locali vengono prese per oro colato, le fonti locali nel caso di Afrin o di altre situazioni analoghe, insomma, vengono snobbate, non vengono prese in considerazione, e questo insomma dà anche il taglio dell'informazione generale che c'è. Ma in particolare che cosa, insomma, i curdi si sono, c'è stata un'emigrazione di massa da Afrin proprio per scappare a questa invasione turca. C'è poi la minaccia, in parte attuata, in parte no, di arrivare anche a Kobane da parte della Turchia, quindi invadere l'altra parte di territorio controllata dai curdi, e dove però insomma ci sono anche delle basi americane, cioè la presenza di militari americani, e quindi questo diventa l'altro punto di frizione. Allora, tornando alle dichiarazioni di Trump, che fino a tre giorni fa sosteneva, contrariamente ai mezzi di informazione, contrariamente ai suoi generali, o perlomeno diversamente da questi, di volersi ritirare dalla Siria, questo significava automaticamente che i suoi piccoli alleati, i curdi, che gli sono serviti per combattere l'ISIS, per assaltare Raqqa, per andare a morire per una causa che era sì certamente anche la loro, perché l'ISIS non risparmiava nessuno, ma in quel caso faceva molto comodo agli Stati Uniti, sarebbero stati immediatamente scaricati. E quindi di nuovo si confermava quello che già 40 anni fa accadde con l'altra compagine curda, quella irachena. All'epoca c'era il vecchio Barzani che si fidò degli Stati Uniti contro Saddam Hussein, poi gli Stati Uniti lo scaricarono perché gli faceva gioco Saddam Hussein contro l'Iran, e quindi poi lì veramente allora Saddam Hussein gasificò i curdi in quella situazione, i curdi iracheni. Ecco, c'è stato contestualmente in questi proprio ultimi giorni questo incontro del rappresentante curdi con Macron a Parigi. Macron li ha ricevuti, assicurando loro che cosa? Più o meno, per quello che è dato capire dagli organi di informazione, una presa di posizione contro Erdogan, e questa l'ha fatta pubblicamente, e anche però l'invio di truppe, di soldati, che insomma, anche se ufficialmente non confermato, però insomma documentata in vario modo per quello che si può vedere sulle immagini trasmesse in diverse occasioni e in diverse circostanze dai social media, ma anche a TV. Diciamo di caratura, di una certa caratura. Allora che cosa succede? Che a fronte della volontà di Trump di ritirarsi c'è quasi un accordo, quasi come si dice una staffetta da Trump e Macron, dice io me ne vado ma subentri tre a presidiare quel territorio, a presidiare il territorio siriano, perché comunque di questo si tratta, oltre che diciamo formalmente a fare da scudo ai curdi di fronte a una minaccia turca, proprio perché uno potrebbe pensare, dice Trump non voleva esporsi più di tanto nei confronti di Erdogan, non arrivare più di tanto a dover affrontare l'aggressività turca, perché gli fa troppo comodo agli Stati Uniti la Turchia come diciamo situazione avanzata sempre nei confronti della Russia, oltre che dell'Iran, insomma si collocherebbe quasi alle spalle dell'Iran e molto avanti nei confronti della Russia, perché questa è la collocazione geopolitica della Turchia. Quindi uno potrebbe dire Trump si ritira e subentra Macron, subentra la Francia. Insomma, il giornalista di cui abbiamo letto l'articolo ricordava che Macron, oltre a far male i conti, insomma vuole far questo sia per gli interessi con l'Arabia Saudita, sia perché vuole rinverdire questa grandeur della Francia, questo suo ruolo che ha avuto in passato e che tuttora c'ha, perché la Francia è ancora colonialista o neocolonialista, come si vuol dire, data la presenza che c'ha in Mali, in tutte quelle situazioni, eccetera eccetera, ma c'ha sempre avuto un'attenzione particolare alla Siria, di cui ai tempi aveva anche un grosso protettorato sulla Siria proprio la Francia, insomma prima della Seconda Guerra Mondiale. E dunque quale sarebbe il risultato? Che al posto di un imperialista, di un imperialismo ne subentra un altro, al posto degli Stati Uniti subentrano le truppe francesi. È una staffetta al contrario di quello che avvenne in Vietnam. In Vietnam c'erano prima i francesi che poi fecero staffetta agli americani, insomma subentrarono ai francesi. Qui sarebbe l'inverso, ma la sostanza non cambia, soprattutto non cambia per quanto riguarda il destino dei curdi siriani, perché che garanzie hanno che di nuovo le potenze occidentali, in questo caso la Francia, sia maggiormente attenta ai loro interessi rispetto alla Turchia o rispetto alla situazione attuale, quando viceversa l'interesse vero è quello di rafforzare da un punto di vista economico l'asse con tutta gli arabi sunniti, diciamo così, a cominciare dall'Arabia Saudita e poi al Qatar e poi ad altre cose, perché insomma petrolio, gas e quant'altro, ma anche contratti miliardari di vario tipo, insomma. E poi di nuovo per la questione curda sarebbe ancora una volta avere un alleato estremamente scomodo che ti può mollare in qualsiasi momento, che non guarda in faccia nessuno quando si tratta degli interessi e dei giochi internazionali e che sarebbe tranquillamente disposto ad accordarsi proprio con il boia turco pur di raggiungere i suoi obiettivi, e vittima sacrificale sarebbero ancora una volta, come è stato finora purtroppo, i curdi, insomma, in diverse situazioni. Ecco, questo pone pure un altro, insomma, aspetto importante per la solidarietà, l'affezione, la stima e quant'altro si ha proprio per la causa delle popolazioni curde suddivise, smembrate, represse da tutte le parti e soprattutto da parte della Turchia, perché non è che né l'Iraq né l'Iran abbiano mai avuto attenzione per questa minoranza cosiddetta, insomma, no? Quindi ancora una volta si pone la questione del non solo delle alleanze con chi ti allei, ma anche del, diciamo così, della possibilità di sviluppare e concretizzare quei concetti, quelle idee di società che pure ultimamente hanno fatto parecchio breccia anche nella gioventù occidentale, nei movimenti sociali occidentali. Mi riferisco al confederalismo democratico sicuramente, ma non solo, insomma, proprio per questo modo di rapportarsi, di vivere la socialità, di vivere le questioni di genere, di vivere tutti questi aspetti che, in cui i curdi in questo momento, in questi ultimi anni, hanno rappresentato sicuramente un punto di riferimento. Ecco, tutto questo verrebbe assolutamente annientato dal fatto che non solo non riesci a portarla avanti perché non hai come interlocutore proprio quelle masse arabe con cui, bene o male, a volte più male che bene, hai convissuto per tantissimi anni, e mi riferisco ovviamente alle masse arabe della Siria, al proletariato, se vogliamo, siriano, che a sua volta ha subito, diciamo così, delle manovre economiche di restrizione di un sacco di benefici proprio dall'involuzione che ha avuto il regime siriano con Bashar al-Assad. Ecco, questi non diventano neanche più dei tuoi alleati, diventano quasi, se non dei nemici, però una massa che diffida del tuo atteggiamento. Perché? Perché ti sei andato ad alleare con un nemico comunque del, qualunque sia il governo centrale al potere, comunque un nemico della Siria, perché certamente se a molti siriani non piace il regime di Bashar al-Assad, altrettanto non piace, forse ancora di più, essere occupati, comandati in qualche modo dagli americani. Insomma, l'America è ancora vista, gli Stati Uniti sono ancora visti come un nemico principale, e lo sono per moltissimi altri al mondo. Quindi questa grossa contraddizione, che non è cosa da poco, c'è tutta, insomma, no? E nello stesso tempo però bisogna mantenere, diciamo, è giusto mantenere ferma questa solidarietà con la causa curda, con quello che chiede, con quello che rivendica, con quello che propone, ma nello stesso tempo, insomma, tenere in seria considerazione che questo